Cominciamo. Pronti? Grazie Padre per la tua parola e il tuo spirito che ci ispira nel nome di Gesù. Amen. Stiamo studiando l'incarnazione. Abbiamo visto che l'unica soluzione era l'incarnazione. Stiamo vedendo che Dio nell'incarnazione deve risolvere due problemi. Uno, deve risolvere il problema del mediatore e due, della giustizia. Stiamo studiando la necessità dell'incarnazione e abbiamo visto che Giobbe, e andiamo a Giobbe 25 adesso, Giobbe, che è il libro più antico della Bibbia, del Vecchio Testamento, ci pone varie questioni. La questione primaria è: la sofferenza viene da Satana, Dio libera e redime. Okay? Questioni secondarie sono: come può un uomo che non è giusto, un uomo che è peccatore, avvicinarsi a Dio? E allora abbiamo visto dei commenti molto, molto intelligenti da Giobbe. Ok? Era consapevole della sua colpa, consapevole del suo senso di condanna. E l'ultimo verso che abbiamo letto, ve l'ho messo lì, era Giobbe 9, dove parla di un mediatore. Dice: se ci fosse un mediatore, un arbitro tra me e Dio, allora potrei ragionare con lui. Giobbe 25, continuiamo. Giobbe 25, perché siamo a pagina 10 della vostra dispensa. E Giobbe 25, verso 4. Come può l'uomo dunque essere giusto davanti a Dio? Come può essere puro un nato di donna? Se neppure la luna è splendente, le stelle non sono pure ai suoi occhi. Quanto meno l'uomo che è un bruco, il figlio dell'uomo che è un verme. Ecco qui la scrittura, che è quando si dice sono un verme che striscia per terra, viene presa da Giobbe 25, il verso 6, per cui Giobbe, e diciamo lui giustamente, che okay, è lui giustamente, ok? Dice sono un bruco è una larva di qualsiasi insetto, per cui proprio più verme di così non si può. E poi dice: il figlio dell'uomo è un verme, verme, quel vermiciattolo lungo, allungato, senza zampe. Un verme è anche un parassita intestinale. È una persona vile, abietta, assolutamente spregevole. Sei un verme, ti sei comportato da un verme, mi fai schifo. Parole così, no? Di questo tipo. Una persona che non vale nulla, che dice mi sento un verme davanti a Dio. Allora, questo andava bene per Giobbe dirlo, ok? Non va bene per una nuova creatura dire questo. Questo va bene per chi non è nato di nuovo, ma non va bene che una nuova creatura dica così. Uno che è nato di nuovo non dovrebbe mai pregare: Signore, sono un verme, sono una larva, sono un bruco. Però capiamo il motivo perché ci sono le religioni, perché le religioni esistono, lo capiamo. Perché? Perché cercano una soluzione a queste sensazioni qui, alla sensazione di condanna, di giudizio, di ingiustizia, di inferiorità, questa sensazione di essere un bruco, un verme. Per cui le religioni, i templi, gli altari, eccetera, sono testimonianze nel mondo di uomini che cercano qualcosa di più, perché Dio ha messo l'eternità nei loro cuori, abbiamo letto. E abbiamo visto che Dio ha scacciato l'uomo e l'uomo non ha più accesso alla presenza di Dio. Cosa ha fatto Dio quando in Genesi 3:24 ha messo i cherubini, vi ricordate, a guardia, una spada che roteava tutto intorno, una spada fiammeggiante, perché Dio non può permettere all'uomo di mangiare dall'albero della vita, ok? L'albero della vita, ovviamente si parla di vita eterna, ovviamente aveva a che fare qualcosa con Gesù, ok? Era l'albero della vita è Gesù, ok? Per cui Ci sono tantissimi strati di linguaggi simbolici nel libro della Genesi, per questo vi ho detto di non fermiamoci all'albero, ok? Perché vi ho detto già che l'albero della conoscenza del bene e del male rappresenta la scelta che abbiamo ogni momento. Noi dobbiamo scegliere come individui se ubbidire a Dio o ubbidire a Satana, se seguire i principi di Dio o se seguire i principi di Satana. Lo viviamo, il concetto di mangiare dall'albero della conoscenza del bene e del male, lo viviamo ogni momento che dobbiamo fare una scelta. Okay? L'albero della vita è Gesù, rappresenta Gesù. Però Dio non poteva più permettere all'uomo caduto, l'uomo che è a immagine di Satana, l'uomo che è servo di Dio, di mangiare dall'albero della vita, perché sennò sarebbe vissuto per sempre e nella condizione di uomo dannato e condannato. Una roba orrenda. E allora cosa ha fatto nel Vecchio Testamento? Ha stabilito dei modi temporanei perché l'uomo si potesse avvicinare a Dio. Per cui cosa ha fatto con Adamo e Eva? Ha fatto lui delle tuniche di pelli. Poi aveva già spiegato il concetto di offerta e sacrificio, perché Abele e Caino portavano delle offerte davanti a Dio, per cui Dio aveva stabilito un qualche tipo di rito per avvicinarsi a lui con Adamo. Non ne abbiamo i dettagli, sappiamo però che lo facevano. Poi attraverso Mosè ha dato la legge, ha dato il tabernacolo, ha dato il sacerdozio, ha dato le offerte per avvicinarsi a Dio, però non c'era alcun modo di sentirsi giusti davanti a Dio e ci sentirsi liberi da questo senso di colpa di cui parla Giobbe. E il secondo problema che Dio deve risolvere, per cui qual è il primo? Ditemi, un me cosa? Mediatore, capite la definizione di mediatore? Perché è una buona domanda, ecco lì un altro voto, ok? Uno che si interpone fra due parti per riconciliarle. E poi il secondo problema da risolvere è quello della giustizia, cioè del peccato, ok? E se vediamo per esempio la scrittura che vi ho messo sotto a pagina 10, che dice: ogni sacerdote in piedi ogni giorno ministrando e offrendo spesse volte i medesimi sacrifici che non possono mai togliere i peccati. Okay? Il sistema di sacerdozio, il sistema dei sacrifici del Vecchio Testamento non poteva togliere i peccati. Era una cosa temporanea, era una pezza, era qualcosa di temporaneo. Perché cos'è che faceva? Copriva. Dite copriva? Copriva, non toglieva. Ora a un certo punto tu puoi per un po' di giorni, massaie, voi lo sapete, mogli, manager delle case, spazzare, nascondere lo sporco sotto il tappeto, ok? Però non lo puoi fare per tanto, perché dopo un po' comincia a vedersi, si fa vedere la cosa, giusto? Per cui per un po' puoi nascondere, però poi si accumula, già a un certo punto devi tirare via lo sporco. Allora nel Vecchio Testamento era così, si copriva, poi è arrivato un momento in cui Gesù ha tolto, ha portato via. Però è chiaro che quei sacrifici, c'è scritto in Ebrei 10:11, non potevano mai togliere il peccato, non avevano la possibilità, non erano in grado di togliere, di rimuovere, di allontanare il peccato. Amen? E c'è una scrittura mega galattica che dobbiamo leggere, è lì sotto, no? C'è scritto: Dio aveva un triplice problema, lo deve risolvere giustamente. Questa, ci sono delle scritture che sono big, questa è una di quelle big. Romani 3:26, ascoltate: per manifestare la sua giustizia nel tempo presente, affinché Dio sia giusto. Cosa deve essere Dio? Ok? E il giustificatore di colui che ha fede in Gesù. Attenti a questo: Dio sia giusto. E su questo sto martellando, perché abbiamo detto Dio non poteva intervenire per impedire ad Adamo di peccare, perché Dio deve essere giusto in quello che fa. Dio deve essere giusto. come sarebbe stato Dio ingiusto? Perché ha fatto un patto, perché ha dato la sua promessa e ha dato un termine di scadenza, ha detto Adamo ti do il dominio fino a... Per cui se fosse intervenuto prima avrebbe mentito, avrebbe in qualche modo si sarebbe rimangiato la parola e Dio deve essere giusto, per cui deve trovare una soluzione alla redenzione dell'umanità che sia giusta, che sia retta, dove non lo si può accusare di ingiustizia. Il diavolo è l'accusatore, sapete che la parola diavolo vuol dire accusatore, ok? Se c'è un tempo e Dio interviene prima del tempo, cosa si mette a fare il diavolo? Accusarlo subito. Tu non hai mantenuto la tua parola. E non è possibile che Dio menta. È impossibile che Dio menta. Per cui e c'è tutto questo tema nelle lettere di questo concetto del fatto che Dio ha redento l'uomo nel modo giusto, che è stato giusto nella redenzione dell'uomo. Allora, attenti, giusto come? Ok? Siete pronti? Uno, ve l'ho scritto perché così vi aiuto a fare gli appunti. Ho fatto l'80% del lavoro, l'ho fatto io per voi con gli appunti, ok? Uno, Dio deve essere giusto verso l'uomo. Due, deve essere giusto verso Satana. E tre, deve essere giusto con se stesso. Ok? Perché uno, deve essere giusto verso l'uomo. Perché deve essere giusto verso l'uomo? Perché l'uomo che pecca muore, c'è scritto in Ezechiele 18, ok? E il salario del peccato è la morte. Cosa vuol dire salario? È retribuzione. Il salario è la retribuzione di un dipendente. L'uomo dipende dal peccato, ok? E il salario giusto del peccato è la morte. Questa scrittura Dio non la può ignorare. Per cui, cioè, la giustizia deve essere giusto. Cosa richiede la giustizia? La giustizia richiede che dove c'è il peccato si muoia. È chiaro? Questo è la giustizia. L'aspetto, però, grazie a Dio, Dio non è solo giusto, ma è anche misericordioso. Vi ricordate che in Cristo la giustizia e la misericordia si sono incontrati. Però Dio deve trovare una soluzione misericordiosa che sia giusta, che non ignori questo concetto che... ci deve essere del sangue sparso, ci deve essere la morte, siccome la vita è nel sangue, vuol dire che ci deve essere morte quando c'è peccato. Poi deve essere giusto verso Satana. In che senso deve essere giusto verso Satana? Leggete il Salmo 89, verso 34, c'è scritto: io, dice Dio, non violerò il mio patto e non muterò le mie parole. È potente quella scrittura, per cui Dio ha fatto un patto e non può non osservare, violare, non osservare il patto, non può non rispettare il patto che ha fatto e non può mutare le sue parole o cambiare quello che dice e mentire. Per cui se ha detto all'uomo ti do dominio, l'uomo deve avere dominio fino alla scadenza. Tito 1:2 dice: nella speranza di vita eterna promessa prima di tutta l'età da Dio che non può mentire. Per cui Dio non è capace di mentire, non può mentire. E poi per cui deve trovare un modo di redimere l'uomo senza violare il patto che ha fatto e senza violare la parola che ha dato. E poi deve essere giusto in questo senso, in questo terzo senso, con se stesso, ok? Deve essere giusto con se stesso. Giovanni 1:12 dice che ha dato a tutti coloro che ricevono, ha dato l'autorità o il diritto di diventare figlio di Dio. Per cui non è una cosa così gratuita, non è una cosa di nascosto, non è una cosa fatta in nero, per così dire, o fatta sotto banco. È una cosa che è tutta alla luce del sole. Dio non ha ignorato il peccato perché Gesù è morto per il peccato, per cui il sangue è stato sparso e una morte c'è. Dio non ha truccato Satana in nessun modo perché non ha violato il suo patto, perché non ritorna prima della scadenza del tempo. E Dio è giusto verso l'uomo perché la redenzione che ci ha dato ci dà il diritto di essere figli di Dio perché è stato pagato un prezzo. Amen. Capite adesso perché non è possibile che Dio salvi tutto e un giorno tutti si salvano, come dice l'umanesimo, come dicono le religioni orientali? Perché Satana accuserebbe subito quello. Satana direbbe: dov'è la morte allora? Chi è che ha sofferto? Non è possibile che l'umanità sia redenta. L'umanità che non crede in Gesù sia redenta. Mi sono spiegato? Perché poi l'umanità può essere redenta se fa cosa? Se accetta Gesù. Però quando davanti al giudizio, davanti alla giustizia, mi viene chiesto chi è morto per il peccato, io rispondo: è morto Gesù, allora tutto in regola, gloria a Dio, qualcuno è morto. Amen? Se si chiede a una persona che non ha accettato Gesù chi è morto e dice nessuno, cioè no, perché non ho accettato Gesù, non ho creduto in Gesù, e allora l'unica risposta secondo la giustizia è: devi morire tu e vai all'inferno tu. Caspitona, come stiamo spiegando le cose con l'unzione dello Spirito Santo. Siamo chiari o non siamo chiari? Au! Gloria a Dio. Per cui necessità di giustizia. La giustizia richiede che questo Redentore sconfigga Satana. B, pagina 11. Satana va sconfitto. Giovanni 14. Per cui bisogna proprio togliere Satana, ok? Rimuovere Satana e rimuoverlo in modo che non ci sarà mai, attenti, che non ci sarà mai più l'opportunità di cadere di nuovo. Per questo poi Satana sarà eliminato, tutto sarà gettato nello stagno di fuoco, non ci sarà più opportunità di cadere. È chiaro? Gesù ha detto in Giovanni 14:30, vedete lo schema: non parlerò più a lungo con voi perché viene il principe di questo mondo. Chi è il principe di questo mondo? Chi è il Dio di questo mondo? Satana, dice. E Gesù dice: non ha nulla in me, non ha nulla in me. Gesù è l'unico essere umano, ok, che è stato in grado di dire: Satana non ha niente in me. Ogni essere umano che nasce, Satana ha una presa. Perché? Perché il peccato è passato, giusto? È tramandato da padre in figlio, da padre in figlia, da genitore a figlio. E Gesù dice: non ha, siccome Gesù non è nato con l'intervento di un seme umano, ma il seme che l'ha generato è stato la parola di Dio, allora Satana non ha niente in lui, non aveva nessuna presa. Gesù non aveva un corpo mortale, non aveva nessuna presa e nessuna presa, rivendicazione, non poteva affermare nessun diritto. Satana non poteva accusare Gesù di niente, non poteva appigliarsi a niente. E Gesù ha detto: non ha niente, non abbiamo niente in comune io e lui, perché Gesù è perfetto, eterno, non schiavo del peccato, non dominato dal peccato, ok? E non, di conseguenza non ha nessun potere su Gesù e non può niente contro Gesù e non poteva niente contro di lui. Gesù è stato il primo vero uomo libero, ok? Primo uomo vero libero dal peccato, dalla morte, dalla schiavitù. Gloria a Dio. Uomo libero dall'egoismo, dalla malattia. Amen. Per forza lo odiavano e l'hanno voluto far fuori perché faceva agitare. Oggi, al giorno d'oggi, se uno è un po' troppo positivo, fa agitare le persone. Immaginate Gesù, che era pura vita, pura luce, puro amore, pura positività, non aveva niente di negativo in lui. E solo un uomo libero può liberare altre persone, giusto? Gesù ha detto: se il figlio vi farà liberi, sarete veramente liberi. Allora, tre, per riassumere, i requisiti di un mediatore: A, cosa deve essere prima di tutto? Leggetelo dallo schema, cosa c'è scritto? Deve essere uomo, ok? A, deve essere un uomo, perché? Per rappresentare l'umanità e per avere autorità sulla terra. E B, deve essere Dio, ok? Deve essere Dio, perché? Per rappresentare Dio, perché non può essere sotto il dominio di Satana, perché deve essere più potente di Satana per distruggerlo, non può essere sotto il dominio della morte, non può essere sotto il dominio del peccato. Gloria a Dio. E allora come fai ad avere una persona così? Qual è l'unica soluzione? Ditemelo a voce alta. È l'incarnazione. L'unica soluzione è l'incarnazione. vi ho messa la scrittura, prima Timoteo 2,5. Qual è la risposta alla domanda di Giobbe? Oh, se ci fosse un mediatore. È stato il primo a dirlo, il primo a porsi il problema. Qual è la risposta? La risposta è che adesso il mediatore c'è. Amen. Prima Timoteo 2,5, vi è un solo Dio e un solo mediatore. Quanti mediatori? Tra Dio e gli uomini. E chi è il mediatore? Gesù Cristo. Amen. Per cui ecco perché l'incarnazione è l'unica soluzione. L'abbiamo capito che l'incarnazione è l'unica soluzione adesso? È chiaro? Gloria a Dio. Alleluia. Allora, come ha fatto Dio a rivestirsi di carne? Bella domanda questa. Che ne dite? Ok? Allora, questa lezione, come Dio ha fatto a rivestirsi di carne, la studiamo di là in sala, ok? Va bene? Per cui possiamo andare fuori, fuori sequenza, perché non fa tanta differenza. Per cui la studiamo di là, perché questa è una lezione che va bene per la congregazione, ok? Per cui saltiamo all'altra lezione, a pagina 13, quest'altro lo studiamo di là, per cui quando andiamo di là alle 20 portate i vostri appunti, ok? Portate gli schemi e studiamo di là. Allora, e passiamo alla lezione, Gesù è Dio, ok? Studiamo di là come Dio ha fatto a rivestirsi di carne. Allora, Gesù è Dio. Penso che noi dobbiamo, come studenti di scuola biblica, capire bene che Gesù è Dio e riuscire a spiegarlo agli altri che Gesù è Dio. Ok? Ora guardate me, non guardate lo schema, guardate tutti me, tutti gli occhi su. Ok? Che scrittura usereste per dimostrare che Gesù è Dio?
Chi ha visto me ha visto il Padre.
Ok, quale altra? Dio è amore. Quale altra? Io sono. Buono. Qual è un'altra?
Nel principio era
la parola, io sono. Ok. Altra scrittura. Non guardate gli schemi, guardate me, se no imbrogliate se guardate lo schema. Perché non lo... Io e il Padre siamo uno. Ok, poi? Ok, Dio è in Cristo e Cristo è in Dio. Poi? Come? Okay. Ok, vedete che voi mi avete dato delle buone scritture, però non bastano. Non bastano. Vedete? Lo so perché ogni anno è così. Che c'è una... Perché? Perché qualsiasi... musulmano o qualsiasi testimone di Geova, per esempio, può obiettare ogni scrittura che avete detto, perché Gesù è figlio di Dio, però puoi dire anche tu sei figlio di Dio, anch'io sono figlio di Dio, è vero. Ok, va bene, quello già ci siamo ancora un po' di più, però dov'è la scrittura che dice che Gesù è Dio? Giovanni 1,1 è quella che ha detto lei, che la parola, il principio era il verbo era presso Dio, il verbo era Dio e il verbo si è fatto carne, ok? Ho capito? Ma Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio, ok? Ma ancora non mi avete tirato fuori un verso che dice che Gesù è Dio, per questo vi ho fatto questa lezione qui. Dobbiamo averli i versi che dicono Gesù è Dio, ok? Perché capite che punto fondamentale, essenziale del cristianesimo, siamo d'accordo? È quello che ci differenzia, è quello che fa arrabbiare gli altri, perché possiamo fare un incontro, no? Io a Toronto ho fatto un incontro una volta e c'era un rabbino e c'era un imam musulmano e c'era un sacerdote induista e c'era un grande capo nordamericano che è degli indiani, e finché si parlava del grande spirito, del grande Dio, si era tutti d'accordo, okay? Però poi quando si arriva a dire Gesù è Dio, lì è la pietra d'inciampo, okay?
No, non basta figlio di Dio, perché anche tu sei figlio. Abbiamo Giovanni 1,12, ve l'ho letto prima. A chiunque l'accetta ha dato il diritto di diventare figlio di Dio. Stiamo cercando i versi che dicono Gesù è Dio. Ce ne sono, ok? Ma è per cui si possono fare tutte le preghiere universali al grande spirito nel cielo, ok? Però poi quando noi diciamo Gesù è Dio, perché i musulmani credono che Gesù sia un profeta, ok? Credono che Gesù è un profeta, giusto? Che Gesù è un profeta, ok? Ma anche Gesù era profeta, era apostolo, profeta, evangelista, apostolo e dottore, ma è Dio, ok? Gesù è Dio. E ascoltatemi, la questione della deità di Gesù è stata subito controversa dall'inizio della Chiesa. Subito ci sono stati degli eretici che dicevano che Gesù non era Dio, o che Gesù non è venuto nella carne, o che Gesù era semplicemente figlio di Dio, come avete detto voi. Okay? E una di queste eresie, una di queste correnti, è quella sulla quale Dan Brown del Codice Da Vinci ha fatto la sua fortuna con i soldi, ok? Per cui no, se voi aveste studiato teologia e un pochettino la studiamo qui con me, ok? Non sareste stati scioccati dal libro di Dan Brown, il Codice Da Vinci, che lui dice che Gesù ha avuto una relazione con Maria Maddalena, ok? Perché quell'eresia c'era sin dall'inizio. Io ho, è da 30 anni che ho un libro così di 500 pagine con tutti i Vangeli e gli scritti apocrifi, cioè quelli che non sono canonici, quelli che non sono nella Bibbia, e lì c'è il Vangelo di Pietro, il Vangelo di Tommaso, scusate, dove è il Vangelo di Tommaso nel suo Vangelo che parla di questo, appunto, che... per cui uno che ha studiato teologia non è scandalizzato da questo, è da 2000 anni che lo sappiamo che ci sono eresie del genere in giro, e può scioccare solo uno che non l'ha capito, non l'ha pensato, e Dan Brown non se l'è inventata lui, ok? Lui ha fatto queste ricerche, ha trovato sta corrente e è stato è scaltro abbastanza da fare un romanzo e da fare miliardi, perché è miliardario adesso, ok? Per cui, ma non ha dimostrato niente nel suo film, è come il 2012, no? Noi non abbiamo paura di Hollywood, ok? Grazie per il vostro entusiasmo. Hollywood non ci fa paura, ok? Comunque, nei primi secoli del cristianesimo ci sono stati forti dibattiti sulla deità di Gesù, ok? E questo Gesù è diverso dagli altri. Gesù rende tutti perplessi, ok? Perché nessuno ha mai ottenuto dei risultati sorprendenti tanto quanto Gesù. Cioè, tu non leggi Dante e poi nasci di nuovo e il cuore ti cambia. Però Gesù è l'unico che accetti nel cuore e tu sei un ubriacone e ti libera dall'alcolismo immediatamente. E sei un fornicatore e ti libera e ti fa diventare puro. Capisci? È uno che in un attimo ti stravolge la vita. Ti mette un desiderio dentro di essere puro e santo che prima non ci pensavi neanche, ti godevi il peccato. Accetti Gesù e ti rovina goderti il peccato, perché dopo che uno accetta Gesù non può neanche più peccare in pace. È vero sì o no? Cioè c'hai qualcosa dentro che poi stai male, che ti turba. Trasforma le vite delle persone e cambia le persone da bugiardi a persone che dicono la verità, da persone pigre a lavoratori, ladri diventano persone oneste, società nei secoli bui, società corrotte dove c'è un movimento dove la maggior parte delle persone nascono di nuovo, diventano pulite, inventano leggi di libertà, come abbiamo detto ieri, no? E danno dignità alle persone. E questo è Gesù, 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 Gesù che fa questo. In Cina oggi ci sono centinaia di migliaia. Allora, l'ultima cifra che ho sentito ci sono 30.000 cinesi che nascono di nuovo ogni giorno. Sono tanti 30.000, sapete? 30.000 cinesi che accettano Gesù nel cuore. Noi abbiamo adesso Gary Crow, che era il direttore della Rema Stati Uniti anni fa, che adesso è in Cina e Dio l'ha mandato lì a un ministero lì in Cina. E sta partendo la Rema Cina. Finalmente detronizziamo il Brasile, perché la Rema Cina avrà più del Brasile. Finora il Brasile è in testa, no, con i numeri. Però arriva la Rema Cina, attenti, perché hanno proprio le percentuali più alte. Per cui le persone, qual è il miracolo? Cos'è che succede? È che quando accetti Gesù cambia il cuore, giusto? Ti cambia qualcosa dentro. Cosa è successo? Uno, ma è un miracolo? Non è un miracolo. Tu alla Bibbia, prima di nascere di nuovo, manco ci pensavi. Accetti Gesù, ti viene fame della Bibbia, la prendi, cominci a leggerla e la capisci. È vero o no che succede quello? Perché succede qualcosa del genere. E allora cos'è che lo rende diverso? Perché ci sono stati altri profeti, ci sono stati altri buoni uomini, ci sono stati altri martiri che sono morti per delle buone cause, ci sono stati altri insegnanti, altri filosofi. La cosa che lo rende unico è che Gesù è Dio incarnato. È Dio incarnato. Amen? Tu leggi Shakespeare, come ho detto prima, leggi Dante, non ti cambia la natura. Accetti Gesù e leggi la parola di Dio e ti cambia la natura e ti cambia il comportamento, per cui è diverso. Allora andiamo a vedere le scritture, io ve l'ho fatto l'elenco, me lo date parecchio. La prima scrittura è Isaia 9,6, ok? Isaia 9,6 dice: un bambino ci è nato, un figlio ci è stato dato. Di chi si sta parlando? Del bambino. Chi è il bambino? Siamo d'accordo? Tutti i teologi sono d'accordo che si sta parlando di Gesù. Poi c'è scritto: sulle sue spalle riposerà l'impero, per cui è uno che ha autorità e dominio. Oh, gloria a Dio! Uno che ha autorità e dominio. E sarà chiamato. Allora, qual è il nome di questo figlio, di questo bimbo, di Gesù? È consigliere ammirevole, ok? Per cui è degno... È ammirevole, è quello che abbiamo detto adesso, è degno di ammirazione, è un qualcosa che genera interesse, compiacimento, ammirevole, consigliere ammirabile. E poi c'è scritto Dio potente. Come si chiama Gesù? Questa scrittura dice che Dio, che Gesù è Dio? Sì o no? Sì o no? Sì o no? È Dio, il nome di Gesù è Dio potente, si chiama Dio potente. E attendi che nessuna madre ebraica avrebbe mai chiamato suo figlio Emanuele, Dio con noi o Dio potente, perché sarebbe stata lapidata per essere blasfema, lei e il bimbo. E Maria l'ha fatto solo perché gliel'ha detto l'angelo di farlo. Chiamalo Emanuele, che vuol dire Dio con noi, Dio potente. Guardate qual è l'altro nome, ditemi cosa segue. Cos'è? Chi è il Padre Eterno, scusate? Il Padre Eterno, si prega al Padre Eterno più chiaro. Queste sono le scritture che dobbiamo tirar fuori, ok? Padre Eterno, ok? Padre Eterno, Principe della Pace, ok? Seconda scrittura è Matteo 1, dal 22 al 25. Tutto ciò avvenne affinché si adempisse quello che era stato detto dal Signore per mezzo del profeta, che dice, 23, la Vergine sarà incinta, partorirà un figlio, per cui la Vergine sarà incinta, ok? Partorirà un figlio, il quale sarà chiamato Emanuele, che interpretato vuol dire cosa? Dio con noi. Dio con noi, oppure anche Dio in noi. Per cui Dio vuol dire che l'incarnazione è l'unione della deità e dell'umanità nel bimbo di Betlemme. Kenyon dice: è l'invasione dell'amore nel regno dell'egoismo. Gesù è l'invasione dell'amore nel regno dell'egoismo. Questo profeta, grande re, liberatore che Israele attendeva da lungo, da secoli, è arrivato. Dio è unito con l'umanità. E l'invasione non è stata con un esercito, ma è stata nella forma di un neonato, di un piccolo neonato. Un'invasione pacifica. Un fanciullo inerme, hanno chiamato il suo nome Gesù, Yeshua, che vuol dire Salvatore, Cristo, che vuol dire l'unto, e Emanuele, che vuol dire Dio con noi. E il nome di Gesù ha riempito i secoli con melodie, con canzoni, ha ispirato canzoni, ha ispirato libri, ha dato coraggio a quelli che sono sconfitti, libertà agli schiavi, forza ai deboli e guarigione agli ammalati e vita eterna al mondo. Amen? E Kenyon spiega questo e dice, la donna e il bambino che ha dato a Maria quando è nato, la gioia che ogni mamma sperimenta quando partorisce un figlio, ha restituito alla donna la corona che ha perso nel giardino di Eden quando ha peccato. Oh, gloria a Dio. Amen. Dio l'ha creata per essere, per regnare con l'uomo. Dopo la caduta è diventata serva dell'uomo, schiava dell'uomo, e in Cristo diventa pari all'uomo di nuovo. Amen. Perché è coerede della vita in Cristo. E in Cristo non c'è né uomo né donna. Amen. Ci siamo? Altre scritture. Vi bombardo adesso. Guardate che bomba che è Giovanni 5:18. Ascoltatemi. I giudei cercavano di ucciderlo, perché non solo violava il sabato, ma addirittura chiamava Dio suo padre, facendosi uguale a Dio. Facendosi uguale a Dio. Giovanni 5:38 dice che Gesù insegnava che era uguale a Dio. Gesù insegnava, io sono Dio, diceva. Amen? Si faceva uguale a Dio, cioè che aveva la stessa natura, che era le stesse caratteristiche, che era identico a Dio. L'altra scrittura, Giovanni 10:33, i giudei rispondono e gli dicono, non ti lapidiamo per le opere buone. Gesù non l'ha lapidato perché guariva le persone, ma per bestemmia, perché tu che sei uomo ti fai Dio. Ditemi cos'è che, quando Gesù parlava, cosa hanno capito gli scribi e i farisei? Hanno capito che quest'uomo andava in giro dicendo che era Dio. E questo li agitava. Bestemmia è un oltraggio contro la divinità, una bestemmia, giusto? L'anno era blasfemo, secondo gli ebrei, quello che Gesù diceva erano cose blasfeme. Poi c'è l'altra scrittura in questo contesto che mi avete citato, Giovanni 14:8. Filippo dice, mostraci il Padre, e Gesù dice, da tanto tempo sono con voi e tu non mi hai ancora conosciuto, Filippo, chi ha visto me ha visto il Padre. Come mai dice, mostraci il Padre? Cioè, ascoltate, in altre parole, quando Filippo ha detto mostraci il Padre, Gesù gli ha detto, sono qua, eccomi qua, eccomi qua, guarda me e stai guardando il Padre, vedi me e vedi il Padre. Amen? Kenyon commenta su questo verso tra le parole più unte che abbia mai sentito, e dice questo, dice che la cosa migliore che si può dire di Dio è che è come Cristo. Non è un errore il mio, non ho detto Cristo è come Dio, dice, l'ho letto giusto. Dice, Dio è come Cristo, dice. E se Dio è come Cristo, è un Dio buono e puoi avere fiducia di Lui. Kenyon dice, se il cuore di Dio che ha creato l'universo è come il cuore tenero di Gesù che è stato spezzato sulla croce, Dio può avere il mio cuore senza restrizioni e senza riserve. Wow! Ditemi che non era un uomo che non ha meditato sulla parola di Dio. Dice, il complimento più grande che si può fare a Dio è che Dio è come Cristo. Un professore dell'università di Yale dice, non è, la domanda che mi pongo non è se Gesù è divino, ma se Dio agisce come Gesù. E se noi pensiamo a Dio in termini di come pensiamo a Gesù, allora riusciamo a capirlo. Per questo Gesù ha detto, se vedi me, vedi il Padre. Gesù è l'unico modo in cui noi possiamo vedere il Padre. Noi possiamo trasferire ogni singola qualità morale di Cristo a Dio e non sminuire Dio in nessun modo. Questo è quanto sublime, santo, puro era Cristo. Kenyon dice, all'incontrario, se pensiamo a Dio in termini di come pensiamo a Gesù, dice, innalziamo Dio. Gloria a Dio. Amen? Tutti quelli, dice Kenyon, che cercano di pensare a riguardo di Dio a parte di Gesù Cristo, senza Gesù lo impoveriscono l'immagine di Dio. Diminuiscono la bontà e la potenza di Dio. Giovanni 10:30, Gesù ha detto, io e il Padre siamo uno. Giovanni 12:45, ve l'ho scritte tutte. Chi vede me, vede colui che mi ha mandato. Amen? Chi vede me, vede colui che mi ha mandato. 17 volte nel Vangelo di Giovanni Gesù dice, mi ha mandato il Padre e tornerò al Padre. Vi ricordate Michea 5:2 che abbiamo letto, che Gesù, le entrate e le uscite di Gesù, si parla di quello. Io sono venuto dal Padre, il Padre mi ha mandato e poi ritornerò al Padre. Perché quando Gesù diceva così, stava spiegando che aveva una vita eterna prima di venire in terra e che esisteva prima con Dio. Infatti tutto il Vangelo di Giovanni si basa su questo concetto, che Gesù esisteva prima e che quando è venuto in terra parlava delle esperienze e dell'esistenza che ha avuto con il Padre. Giovanni 20:28, Tommaso, cos'è che ha detto Gesù? Gli dice, Signor mio e Dio mio. Tommaso, com'è che ha chiamato Gesù Tommaso? Sono già suonate tutte e due le campane? Tutte e due? Io ne ho sentita solo una, vale? Se ne ho sentita solo una, vale? Troppo ricche sono queste, siamo d'accordo? Wow, io esplodo quando leggo queste scritture.